Allora, io avevo pensato, di, siccome all'inizio non si parlava di un incontro sulla fede, ma invece che parlare in generale, siccome noi siamo nel tempo pasquale, ed è un po' di tempo che sto riflettendo attorno a questa percezione, per noi cosa vuol dire dire? Cosa vuol dire dire che Gesù è risorto? È solo un'affermazione di male che è risorto, ma è un dato di verità che noi cogliamo una volta per tutte, oppure comporta altro? E quando ascoltiamo, no, la parola di Dio, spessissimo noi facciamo l'errore di far arrivare a noi quel certo contenuto che sembra abbia. Faccio un esempio: il Vangelo racconta un episodio della manifestazione di Gesù risorto ai discepoli, noi ascoltiamo e diciamo: vedi, è vero perché è venuto questo. Più o meno noi ascoltiamo così, ma se ascoltiamo così, dopo 3 o 4 volte che voi l'avete letto e l'avete riletto e l'avete riletto ancora, e poi tutti gli anni sempre la stessa cosa, non vi stancate? Ma infatti ho bisogno di altro. E uno va a leggere ogni raccontino di qualsiasi tipo, no? Invece gli riferisce la parola di Dio. E perché? Non siamo abituati ad ascoltare la parola di Dio secondo la potenza che ha, nel senso che ogni volta che l'ascolti è come se ti tira dentro in una dinamica di rivelazione e di vita, e ogni volta è vivace, e ogni volta è una novità, non una novità in assoluto evidentemente, ma è la novità, cioè capace di portare novità al nostro cuore nella vita, che sennò è sempre la stessa, più o meno. Allora, parto, per sottolineare queste cose, no? Dalla domenica prossima, la sesta domenica di Pasqua, perché forse noi anche qui non ci rendiamo conto che dietro la risposta di Gesù che noi leggeremo nel Vangelo c'è una domanda. Allora, facciamo conto che voi non avete ancora letto i brani di domenica prossima. Allora io, guardate che domenica prossima ci sarà questo brano, e il brano del Vangelo è questo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Poi, all'incontrario, chi non mi ama non osserva le mie parole, e potete leggere: noi non faremo dimora, non mi manifesterò, cioè non godremo nulla. E poi dà la spiegazione: la parola che voi ascoltate non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Poi aggiunge, in funzione dell'invio dello Spirito Santo, perché la domenica poi successiva sarà l'Ascensione e poi la Pentecoste, no? Che invierà lo Spirito, il quale insegnerà, dà la sua pace, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Allora, noi quando ascoltiamo se uno mi ama, osserverà la mia parola, cioè noi la prendiamo come una frase, diciamo, assoluta, e cerchiamo di capire per poi assimilare. Se fate così, prima vi stufate, perché questa come dire, questa, come tutte le parole di Gesù, non hanno una dimensione semplicemente logica, ma hanno una dimensione di rivelazione. In cosa consiste la rivelazione? Allora, se voi tenete conto di questo fatto, allora, questa non è una frase in assoluto di Gesù, è una frase in risposta a una domanda. Voi vi ricordate qual è la domanda? Nessuna? Non siamo abituati a collegare le cose. Allora, in questa risposta Gesù parla sì di se uno mi ama, ma conclude con mi manifesterò. Quel mi manifesterò è collegato alla domanda che fa un apostolo, l'apostolo Giuda, non l'Iscariota.
Quando ormai dice che capitava che devi manifestare,
ecco, dice, e voi sapete che cosa comporta questa domanda per un ebreo? Allora, la domanda dell'apostolo Giuda è, e siamo sempre nell'ultima cena, Gesù ha solo annunciato la morte, ha annunciato il suo ritorno, ha annunciato l'invio dello Spirito Santo, e gli apostoli, in questo caso noi Giuda, si rende conto che se Gesù è il Messia, allora porta il regno di Dio. Ma il regno di Dio era concepito in questo modo: quando Dio si presenta, tutti lo comprendono, perché i buoni saranno custoditi e i malvagi saranno, diciamo, puniti. Ma gli apostoli intuiscono che non sarà questa cosa. Ma cosa sarà? Allora fa la domanda. E non dice semplicemente come mai, e dice, ma cos'è accaduto che? Cioè, come mai le cose sono messe così? Cioè che quando tu ti manifesterai, non ti manifesti al mondo. Vale a dire, non è che strabilierai le persone e tutte dovranno riconoscere, oddio, è proprio lui. No, soltanto ai discepoli. E il discepolo è descritto come colui che ama e osserva le parole. Ma i discepoli sono capaci di fare questo? Allora, la domanda è sorta perché Gesù ha annunciato una cosa precedente. E la cosa precedente è che Gesù ha annunciato che invierà il suo Spirito. Ma per gli apostoli la percezione è: Gesù è stato con noi, adesso dice che lo faranno fuori, quindi non sarà più con noi, e di noi cosa sarà? Allora Gesù, no, che annuncia il suo mistero, perché poi quando gli eventi avverranno in qualche modo potranno riconoscere, naturalmente teste dure, quindi ci vuole tempo, no? Però il movimento è questo. Allora Gesù annuncia, ma gli apostoli, per quanto ascoltino, non sanno ancora di che cosa si tratta, però sono come disposti ad accogliere non solo quella parola di Gesù, ma anche gli eventi che gli corrispondono. Questo accogliere da parte loro la parola e gli eventi che verranno è la nostra condizione di sempre, perché le cose non sono mai definite. Allora, se io, facciamo un esempio, se io ho rapporto 10 di amore, io conoscerò a dimensione 10. Se io ho dimensione 50, conoscerò a dimensione 50. La rivelazione di Dio è infinita, il nostro cuore è infinito. Tutti i giorni che passano è in funzione del fatto che questi due infiniti si possono incontrare man mano. E la mia crescita in amore è la manifestazione di Gesù. Una cosa sostiene l'altra. Questo è il motivo per cui la nostra giornata, per quanto fosse banale, non so, è sempre ricchissima di eventi esteriori e interiori, per cui io posso vivere questo incontro tra l'amore come desiderio, no, del nostro cuore di seguire il Signore e la manifestazione sua, che continuamente avviene, e avviene proprio perché lui ha esaurito il suo percorso storico e finalmente ognuno lo gode in sua compagnia. Non ha bisogno di andare in un certo posto, incontrare una certa persona, vedere una certa cosa. Ce l'ha sempre. Una piccola deduzione, no? Quando con l'ascensione Gesù scompare dalla vista dei discepoli, se voi pensate, quando voi avete una persona cara, volete proprio bene, e questa vi dice basta, non la vedete più, voi siete contenti? No, di sicuro, no? Invece l'annotazione del testo sacro dice furono pieni di gioia. Allora, cosa hanno vissuto gli apostoli? Non hanno vissuto la sottrazione, diciamo, del corpo fisico di Gesù, ma hanno vissuto la interiorizzazione della sua presenza. Ecco perché sono pieni di gioia. Ma noi questa gioia la facciamo vedere? Ma perché una ci passi un piedino o ci faccio una frecciatina, oppure semplicemente perché uno è sopra pensiero, non risponde subito a quello che chiedete voi? Non noi, ci sentiamo già subito offesi. Allora dov'è questa presenza? In che cosa gioca questa presenza? Se vi è andato quello che dicevo prima, avviene, io credo alla presenza, ma poi, quel ma poi vuol dire che non è collegato alle vicende della mia vita che sono il luogo specifico del crescita in amore mio e manifestazione di Gesù a me. Tutta la vita è concepita così, e se si concepisce così non c'è nulla, né di bene né di male, che esca da questa provvidenza di manifestazione del Signore al nostro cuore. Quando il nostro cuore non gode di questa manifestazione, leggete, o perché siamo pretenziosi, immaginiamo, pretenziosi, oppure vogliamo mettere sempre le mani avanti. Noi siamo qua e vogliamo essere là, noi siamo là e vogliamo essere lassù. Sempre così. Ma dove noi non siamo realmente, non è possibile che avvenga manifestazione del Signore, perché il Signore è esattamente dove noi siamo. Ma se noi non stiamo dove siamo, noi la manifestazione non l'abbiamo mai più. Allora questo brano qua, no, è particolarmente intenso per rivelare quello che è il contesto effettivo interiore della nostra vita. Se non si attiva questo processo, noi avremo, o quando siete presi da entusiasmo, da devozione, ah che bello, là, sono lassù, poi di colpo ritorno per terra. Allora, o noi appunto, no, proiettiamo, più che altro rivendichiamo anche davanti al Signore, no? Dice perché non mi dai questo, perché non mi dai quest'altro, no? Cioè noi non stiamo mai dove siamo, non stando mai dove siamo, noi non godiamo mai la manifestazione di Gesù. Poi c'era un detto ebraico che un rabbino spiegava, no, dicendo che Dio, quando ha creato il mondo, ha stabilito un luogo per ciascuno. Ognuno sarà felice nel suo luogo. Allora il discepolo che ascoltava diceva, ma come mai di felice non ne vedo nessuno? Sono tutti arrabbiati, già allora, siamo nel 1700, quindi non è soltanto di adesso, sono tutti arrabbiati, sono tutti intristiti. Questo è il punto, nessuno vuol stare nel luogo segnato. E non stando, cioè, sembra una storiella, ma se ognuno la applica, se la applica, sia nel contesto di noi siamo qua, adesso avviene l'eternità per noi. Se uno invece di essere qua vorrebbe essere in chiesa, non troverà il Signore. Allora, c'è un contesto anche fisico, c'è un contesto di storia. Io mi trovo qui a un certo punto della mia vita, però vorrei essere un po' più in alto, un po' più in basso, vorrei avere un qualche... Ecco, quando voi, come dire, non un desiderio di, ma una specie di... Sapete, quando non siete soddisfatti, no? E che... facciamo questo scherzo. Quando noi siamo insoddisfatti, più, diciamo, ci arrabbiamo di essere insoddisfatti e più crediamo di essere sinceri in questa insoddisfazione. Invece cosa avviene? Più siamo insoddisfatti, più ci condanniamo all'insoddisfazione, cioè non siamo dove siamo. E si ripete la stessa cosa. No, quindi avviene non l'uomo, ma anche secondo il punto. Poi, secondo il punto, lungo tutta la traiettoria che abbiamo vissuto. Ecco se io fossi stata là, ecco se non mi avessero fatto questo. Avanti, altre rivendicazioni. Insomma, noi andiamo fino ad Adamo e Eva a rivendicare continuamente che, ecco, ogni forma di rivendicazione vuol dire non accettare di essere dove si è. Ma siccome il Signore sta dove realmente siamo, cioè noi non ci siamo, il Signore non lo vediamo. Quel mi manifesterò ha la forza di questa rivelazione. E proprio perché è risorto può fare questo. In un certo senso, no? Un'altra delle nostre pie illusioni. Allora, immaginate, no? Noi non conosciamo niente di Gesù. Uno ci parla, leggiamo il Vangelo. Oh, se fossi stato là, se l'avessi visto, se l'avessi sentito, no? Chissà come mi sarei. Niente di più falso. Perché? Perché delle persone che l'ascoltavano, qualcuno ha accolto, qualcuno no. Qualcuno ha accolto e poi se l'è svignata. Qualcuno faceva l'opera e poi ha aderito. Ci sono tutte le condizioni in cui noi più o meno veniamo a trovarci. Allora, è inutile sognare se fossimo stati là. Perché quello che noi realizziamo qui non l'avremmo neanche realizzato là. Ma noi non siamo mai in pace con questo. Immaginiamo sempre che se siamo in preghiera. Allora, se siete qua, se siamo qua, il desiderio della preghiera ce l'abbiamo. Se soltanto come si potrebbe dire, avesse uno sguardo, no, che va indietro e a considerare tutti i desideri di preghiera che avete negli anni, come cambiano. Magari quando mi ero incendiata per... Oh, come pregavo, dopo 20 anni, oh, che stufi andare a pregare tutte le mattine. Oppure, viceversa, no? Se voi andate in filigrana, la preghiera, no? Non è mai accolta nel luogo reale dove noi siamo. Allora, se io sono, che so, diciamo, un desiderio di preghiera ma frustrato, cioè sembra che la preghiera non scatti mai, no? Ecco, invece di accettare questo, come dire, e tu, che fai cercando? Che vuoi? Se il Signore ha deciso di non dartelo, perché lo vuoi a tutti i costi? Se tu ti fidassi della via del Signore per te, in men che non si dica, la preghiera diventa un vero riposo. Invece più lo vuoi in un certo modo, più si allontana. Se facessi una battuta è come le donne. Più lo vuoi, Ma questo è come una battuta da... E avviene così nella vita, parlando uomini. Fare sempre lo stesso principio. Se tu accettassi di essere dove sei, Dio ti pesca in ogni luogo, ti pesca nel profondo dell'inferno come ti pesca nell'angolo del paradiso, ti pesca sempre. Ma noi non ci fidiamo. Un po' un'altra battuta che spesso io uso per la preghiera: noi non siamo mai contenti, no? Alla nostra preghiera, ma allora quando noi andiamo a pregare è come quando siamo invitati a un pranzo e l'ospite che ci ha invitato dispone, no, le sue vivande per fare onore a noi. Allora, supponiamo, porta all'inizio, come fanno gli americani, l'insalata, e uno dice: che schifo di roba, ma non potevi darmi. Poi arriva, non so, il primo piatto, se non so io, che so, invece di dire una pasta asciutta, no, no? Ma non avevi un po' di riso? Se voi sentiste, come dire, partecipando alla cena, sentiste queste cose, cosa direste di questo invitato? È la definizione di noi quando andiamo a pregare. Uguale. Uguale. Allora, ho fatto tutti questi esempi solo per dire, no, che questa espressione di Gesù: se uno mi ama, userà la mia parola, Padre lo amerà, noi verremo e mi manifesterò, allude proprio a questa problematica, diciamo, che perché quando Dio si rivela non si rivela al mondo? E quando noi esigiamo che Gesù si riveli, siamo un mondo, perché dove esigiamo vuol dire che non vale l'amore per lui, e non valendo l'amore noi non possiamo cogliere la manifestazione di Gesù. Questa domanda di Giuda è alla base di ogni rapporto con il Signore. Ecco, se noi quando ascoltiamo il Vangelo colleghiamo le cose nelle dinamiche di vita e di rivelazione che comporta, allora il Vangelo non è mai stantio. Voi lo potete leggere 100.000 volte e 100.000 volte cogliere delle sfumature sempre diverse, perché la vita e l'amore è sempre diverso. Non potrà mai venire un giorno in cui ho imparato ad amare, adesso metto in pratica così e sono a posto, perché un secondo dopo succede una cosa, semplicemente perché è un evento, no? È nuovo e ci vuole una capacità nuova, sempre così. Non è questione devono succedere certe cose, perché no, deve aprirsi il nostro cuore in un certo modo, per non che devono succedere alcune cose, tanto più che noi non abbiamo alcun potere di quello che succede. Applicate, noi non abbiamo alcun potere sulla testa di nessuna sorella. Se noi potessimo dire ognuno ha il diritto di darmi del cretino tutte le volte che vuole, noi saremmo sempre in pace e sempre contenti. Ma siccome noi temiamo che gli altri pensano che io sono cretino, noi abbiamo sempre le difese avanzate e la schiena libera, che se uno ci vuole infiltrare, ci infiltra come vuole. Poter dire, noi non abbiamo alcun potere, ognuno ha il diritto di darmi del cretino quando vuole, perché io non ho alcun diritto su nessuno, voi sarete sempre in pace. Noi non pensiamo così, purtroppo, però questo è in funzione del fatto: tu la vita da dove la pesti? Dal giudizio dell'altro? Dove non hai neanche potere? Dove la peschi la vita? Ecco, mi manifesterò. Se tu la vita la peschi da quel mi manifesterò, perché è lui che ha mostrato amore a me, allora tutto si vede in un altro modo. tutto quello che succede è vissuto in un altro modo. Ecco, la lettura delle scritture, in particolare no, del Vangelo, allude allo scatenamento di queste dinamiche che reggono la vita dei nostri cuori. Non si può cogliere una volta per tutte, ogni giorno, no? Voi potete entrare, è come il sole che sorge, voi sapete che domani sorgerà, però domani, se state al sole, vi scalda. Non è che siccome oggi vi ha scaldato, va bene, lo so, perché se domani avete freddo e il sole scalda, è una cosa nuova per il domani. Non è che si ripete lo scaldamento del sole, non è che si ripete, è che tu, siccome sei viva, hai bisogno di essere scaldata. Ed è sempre così. Invece noi, no, che viviamo, come dire, come di contenuti guardati avanti, messi là, come se noi dovessimo credere in qualcosa, non vivere secondo la fede in qualcuno che è in nostra compagnia, che è sempre in atto di mi manifesterò. Ecco, sarebbe il mio primo, come dire, suggerimento, no? E poi, legato a questo, c'è anche un'altra conseguenza. La posso esprimere così. Esiste il comandamento di amare Dio? C'è. Comandamento di amare il prossimo? Comandamento di amare Gesù? Non esiste il comandamento, non esiste. Non vi siete mai chiesti perché?
Perché è Dio.
Ama Dio, un comandamento. Ma non Gesù. Sì, però è anche figlio dell'uomo. Quindi il comandamento è sempre lasciato. Ama Dio e ama il prossimo. Non ama Gesù. Qual è il comandamento specifico rispetto a Gesù? No, quello più specifico no. No, queste qui sono tutte le frasi, allora indirettamente parla sempre di amore, no? Se mi amate, ma direttamente. No, comandamento proprio. C'è un comando che fa lui. Oh, ma leggiamo il Vangelo per abitudine. Credete in me. Cioè, il comandamento che vale nei confronti di Gesù è credere. Non amare, anche perché lui invita a credere in lui, ma l'amore non è dato a lui, perché lui fa riferimento al Padre. E questa cosa non è semplicemente per Gesù, perché questo ha delle conseguenze molto profonde nella vita. Allora, il credere a lui significa credere che lui è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per i suoi figli. Non c'è il comandamento diretto credi in Dio, credi in Gesù, ama Dio. Poi dopo ognuno lo potete sviluppare, perché queste percezioni sono molto ricche di conseguenze, no? E io ne tiro adesso semplicemente una. Allora, quando e qui lo dice, no? La parola che voi ascoltate non è mia. Allora, pensate anche a questo fatto. È una cosa stranissima nella presentazione della figura di Gesù nei Vangeli. Allora, si dicono due cose completamente contraddittorie di Gesù. Uno è un uomo tutto d'un pezzo. Se deve dire una cosa non guarda in faccia a nessuno, dice la verità. E l'annotazione che fanno il gruppo, diciamo, degli avversari, quando deve riconoscere che Gesù non si fa comprare. Se A è A, se B è B, e parla chiaro. L'idea che noi ci facciamo è quella di un uomo assolutamente libero e autonomo, forte. Ma lui, quando parla di se stesso, parla in questi termini. Lui dice, io non dico se non quello che ho sentito dire. Io non faccio se non quello che mi è stato comandato di fare. Allora, qual è il valore? Il valore è tutto quello che Gesù fa comporta la rivelazione del Padre e in particolare la rivelazione del suo amore per i suoi figli. Deduzione prima. Vuol dire che l'amore di Dio per i suoi figli non è poi così scontato come sembra. E basta parlare con una mamma alla quale muore un figlio piccolo. Voi parlate con una mamma così e facilmente non dite più che è buono. E quando lo dite a lei, siete solo false. Perché se voi foste nella loro condizione, direte esattamente le loro cose. La nostra umanità, anche se è percepita in maniera la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, no? Ma al fondo è la stessa. Noi ci campiamo perché l'umanità che ci compone è la stessa, deriva dalla stessa fonte, se no non ci capiremmo. E siamo così illusi e cretini, imbecilli, meglio la parola, così imbecilli, che immaginiamo che per distinguerci noi dobbiamo tutto avvocare al nostro io. Più il nostro io è potente e più noi valiamo. È da imbecilli, perché più avviene questo, più impedisco la mia umanità di stare solidale con quelle degli altri. Se io non colgo l'umanità solidale, io felice non posso essere. Io non mi conosco. Ho così tante paure che le devo coprire con il riempimento del mio io. Ma è solo in funzione delle paure. Quando invece si partecipa a questa umanità, più è solidale, più avviene quello che è avvenuto per Gesù. Io non faccio nulla se non quello che è. Allora, per me diventa spontaneo agire secondo questa umanità ormai illuminata, perché pesca le sue origini in Dio e che Gesù mostra. Più questo è istintivo per noi, più noi siamo persone libere. Non dipendono da niente e da nessuno. Ma a livello di percezione, diciamo, interiore, avviene come per Gesù. Io sono mite e umile di cuore. Io non faccio nulla da me stesso. Io non posso attribuirmi, come dire, io valgo perché faccio questo. Assolutamente. Posso fare questo come benedico Dio di poterlo fare. Non che mi metto su uno sgabello perché lo faccio. Tutto questo è dentro le parole di Gesù. Io non faccio nulla da me stesso. Allora vuol dire che l'umanità funziona quando gode di una grande intimità con colui che l'ha creata. Allora, la libertà è in funzione del godere un'intimità tale con Dio che noi non facciamo nulla che esca da questa intimità. E già sappiamo che questa intimità è offerta a tutti perché a tutti si volge il suo amore. Allora, quando fate l'esempio, io, come dire, voglio bene al mio fratello, no? In realtà non è in gioco io che voglio bene a te, ma in gioco è il fatto che quell'amore che io ho percepito, scoperto venire da Dio, non viene semplicemente a me, viene all'umanità che noi siamo e io godo di poterla condividere con te. Quando scatta questo, vuol dire che la forza di profondità è una intimità che è a prova di ogni afflizione, perché a quel livello non arriva nessuna offesa, nessuna ingiustizia, perché deriva direttamente da Dio, quello che è venuto per Gesù. e poi ci sono appunto, no, dei particolari in questo che noi non cogliamo mai, ma sarebbe, ve lo dico in questo modo, pochi versetti dopo questo testo, come concludendo, Gesù fa vedere come è il momento del potere del diavolo. Le frasi sono: viene il principe del mondo, contro, noi traduciamo così, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Il particolare che a noi non fa capire la questione di questa dinamica che arriva anche a noi è: contro di me non può nulla. Noi qui leggiamo il fatto che Gesù è così unito al Padre che quando viene la passione, quindi quando il diavolo si presenta, non lo vince. Ma in realtà non vuol dire questo il testo. Se voi andate a vedere il testo, non c'è contro di me non può nulla, c'è soltanto in me non ha nulla il principe di questo mondo. Perché? Perché la sua parola è la parola del Padre. Ogni cosa che lui fa è la cosa che il Padre fa. Allora, non c'è altro. Quando si presenta il diavolo, può esercitare il suo potere, ma non entrare in quel in me. Non può. Allora, subisce. La matano, muore. Ma non cambia quella dimensione, come dire, profonda, per cui se la sua parola è la parola del Padre che ha amore per noi, sempre perdura questo. Non solo, ma viene all'incontrario. Più il male si scatena, più l'amore diventa luminoso. Quello che noi non riconosciamo più è che quando Gesù ha detto prima, si dicono chi accoglie i miei comandamenti questi mi ama, non c'è scritto chi accoglie, cioè chi ha i miei comandamenti mi ama, come lui. In me non ha nulla, perché in me ho la parola, il comandamento del Padre. Il discepolo è: in me non ho nulla, ho solo il comandamento di Gesù. Cioè, quando a livello profondo, no, di intimità, non c'è null'altro, il demonio non può incunearsi, esercita il suo potere. Il principe del mondo vuol dire che ha potere in questo mondo, ma solo nella fattualità, non a livello del cuore. Ma se il cuore non gode di questa intimità, ha mille buchi dove può entrare il demonio. E quando il demonio rivendica, guardate che rivendica in verità, è come dire, il demonio sa riconoscere le cose sue. E noi abbiamo possiamo contarcela, a rigirarci la faccenda, ma se, non so, restiamo offesi, eccetera, vuol dire che quell'offesa mantiene qualche diritto del diavolo. Ed è inutile che noi diciamo, ma tu non devi offendermi. Più diciamo così, più manifestiamo, in me c'è tanto del principe del mondo. Ecco, noi non siamo abituati a muoverci in questo modo, ma questo è l'unico modo sano, sano nel senso che è come dire, è a prova di bomba. È l'unico modo sano e per entrare nella rivelazione di Dio, ma anche per vivere secondo i desideri veri che portiamo, cioè a vivere a livello del nostro cuore. Allora, tutto il discepolato verso Gesù è per poter far sì che il discepolo, come il maestro, possa dire: in me non ha nulla. La piccola occasione, uno è aspro con me, mi perde sempre il piede. In me non ha nulla. Quindi i piedi mi fanno male, perché me ne ha prestati. Ma io non mi sono mosso da quello che ho sempre vissuto, percepito come intimità, come diciamo desiderio di Dio, come pienezza di vita. Non solo, ma quando viene l'offesa, voi diciamo così, vedete dove vi trovate, se nell'amore del Padre o nell'amore di voi stessi. Allora, l'offesa non fa che mettere in risalto, quindi se avete l'amore del Padre diventa ancora più bello, se avete invece l'amore di voi stessi diventa ancora più più aspro, no? E questo movimento non finisce mai. Ecco perché non è che si ripetono le cose, è che le viviamo continuamente. Niente si ripete, viviamo continuamente. Però se voi state in superficie, è quello di dire, le fate in cielo, no? Quella è fatta così, praticamente voi stemperate a tal punto gli eventi che non vi portano più vita. E meno vita avete, più rinsettite. Quindi tutto questo modo di, non so, di giudicarsi o giudicare noi stessi, no? Praticamente rinsettisce l'anima, il cuore, e quindi poi quando va alla preghiera, quando ascolta la parola di Dio, è tutto molto lontano, ma non perché è lontano, e quindi naturalmente rivendicando, ecco, Dio non mi dà mai, è proprio una, è come una solfa, no? Che continuamente non tiriamo fuori, e sono invece tutte opportunità, tutte provvidenze che noi non cogliamo. Se invece noi lo possiamo cogliere continuamente, noi entriamo in questo: in me non è nulla, io mi manifesterò sempre così. E non vi sembra un po' diversa la cosa? Anche se non è che sia così immediata mettere in pratica, però l'atteggiamento di fondo è questo. E quando doveste, come dire, no? Riflettere su questo, provate a riandare alle tentazioni di Gesù. Io spesso dico, andiamo, facciamo l'esempio. Stai andando per la città e vedi, no, che è un mucchio di poveri. Se a te venisse concesso che tocchi e diventa pane, no? E tu lo lasci e poi vai via. Se uno ti dicesse davvero che tu hai questo potere, non lo eserciteresti? Dai, siamo onesti. Mica pensiamo, ma no, forse. Cioè, subito noi siamo presi dal... è certo. Ma Gesù l'ha fatto. E come mai? Basta, ecco, a volte, no? Riflettere semplicemente, applicando a voi quel certo potere che Gesù ha recitato, a noi ci sembra molto buono. E come mai? Allora capite quanto noi siamo distanti dal condividere i segreti di Dio. Ma alla fine, se non condividi il segreto di Dio, il bene che farai, sei sicuro che sia bene gradito davanti a Dio? Domande. Allora, far valere questo nella vita quotidiana significa continuamente tenere, come tutte le cose hanno una scorta, gli eventi, i sentimenti, tutti hanno una scorta. Questa scorta deve essere rotta. In genere, nell'antichità, quando si diceva, succede all'inizio di ogni azione, succede uno, faccio un segno di croce, no? E adesso non si fa più, ma la portata qual era? È che tutto ha una crosta, il segno di croce spezza la crosta e ti mostra in realtà che cosa porta da parte di Dio quella cosa. Senza fare il segno di croce tu la prenderesti come, non so, tipo un sentimento, una reazione, un'abitudine mentale, un giudizio solito che tu fai, eccetera. Senza il segno di croce è come se tu, rompendo la crosta, no? La scorza, tu vedi in realtà cosa ti può portare da parte di Dio. Sarebbe il cogliere la provvidenza continua di Dio nella nostra vita per poter vivere questa rivelazione di Gesù. Io mi manifesterò e voi mi amerete. Oppure, se mi amate, io mi manifesto. Sempre così. Un altro degli inghippi che noi avanziamo, che all'inizio sembrano tutte giustificazioni, ma sono tutte cretinate, che però noi le coltiviamo queste cretinate, fate conto quando dice non fare peccati, no? È una cosa buona, no? Non fare peccati, però non fare peccati è vissuto come non fare sbagli, è vissuto come se non faccio sbagli, sicuramente non sono solo posto ma ricevo, eccetera eccetera. Dove voi trovate scritto che questo è vero? Vi sfido, dove? Portatevi un testo della scrittura in cui questo sia vero. Non esiste. E perché noi attiviamo sempre un modo di pensare così? Un altro esempio, quando si dice vi sarà chiesto conto non solo delle cose grosse, ma anche di ogni parola vana. Io posso già infossarmi, ho sentito già la cassa pronta, mi metto dentro subito. Ho scattato qualcosa. Ho un potere elettrico. Vabbè, allora, no? Noi lo leggiamo nell'ottica del non sbagliare mai. E poi la scrittura dice il giusto pecca 7 volte al giorno. E come stanno insieme queste cose? Allora, l'avvertimento è dato non tanto per il non sbagliare, ma è dato, ricordatevi, che in ogni minima cosa la provvidenza di Dio vi avvolge. Se voi aprite il cuore, la scoprite, la potete godere. Ogni minima cosa, esterna e interna, che sia buona o cattiva, è del tutto secondario. Perché noi, quando sono cose buone, diciamo di aderire, quando sono cose cattive, non che noi ci rinunciamo, le mettiamo. È come se sta lì. Star lì non vuol dire che si scioglie. Quindi nella prossima occasione viene fuori rinnovata, oppure più malignamente viene fuori trasformata in modo che arrivi all'obiettivo con un po' di miele, però deve arrivare all'obiettivo. E voi donne questo ne sapete più del vostro. Per dire, invece, leggendola dentro questo risvolto, quel io mi manifesterò, ogni minima cosa è occasione di questa manifestazione. Se noi percepiamo le cose così, vuol dire che siamo accompagnati dalla provvidenza di Dio in tal modo che niente esce da questo. Non c'è più motivo di avere paura se noi notiamo, no, delle cose non belle in noi, perché anche queste cose non belle, semplicemente il fatto di poterle scoprire è già una provvidenza di Dio. Se voi vi lasciate accompagnare da questo desiderio di Dio di stare con noi, voi siete sempre, sarete sempre custoditi. Invece noi siamo ancora nell'ottica che dobbiamo fare qualcosa per diventare belli e andare davanti a Dio. Oh, ma si può una volta per tutte rinunciare a questa cretinata che continuamente alimentiamo nella vita? Perché se no non gustiamo quello che viene dal Signore. Ed è solo quello che viene dal Signore che soddisfa il nostro cuore. Tra l'altro questo è il motivo per cui ci sono persone che non sbagliano mai, fanno sempre tutto bene, però non sono mai contente. Perché è solo ciò che viene da Dio che riempie il nostro cuore. Allora noi dobbiamo sforzarci di aprire il cuore, non di farlo bello. E se si apre, si scopre bello. Perché incomincia a godere il dono di Dio. Oh gente, facciamo una piccola sosta, se no dopo mi faccio fumare. Fuma anche il mio, ma faccio fumare anche il vostro, il cervello. Ma io, se mi lasciate, io...
Sì, 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 ormai, fino alle 10.
Fino alle 10, resistete?
Sì, sì, sì.
Va bene, allora io vado.
Se tu resisti, ma come
mai? Sì, sì, vado. Oh, però una cosa mi richiama l'altra. Allora, proprio come una conseguenza di tutto questo che abbiamo detto, no? È che quando Gesù rimanda al Padre, rimanda a Lui come Padre, ma anche come Creatore. Allora vuol dire che la parola di Gesù, dato che è la parola del Padre, che è anche creatore, la parola di Gesù, dato che ha sempre a che fare con il Padre, vuol dire che noi è attraverso la sua parola che possiamo entrare nella nostra realtà di creature. E, non so, è come se dovessimo scoprire che possiamo essere creature gioiose perché uscite dalla mano di Dio. Invece noi, piuttosto che risalire a questa, diciamo, origine, a questa fonte, no, del nostro essere, noi preferiamo il conto di quello che la vita, gli altri, noi stessi abbiamo ridotto il nostro essere creatura. Per cui sembra che noi per essere contenti dobbiamo cambiarci, dobbiamo rimodellarci, no? Invece avviene il contrario. È proprio accettandoci come creature nella nostra storia, così come siamo fatti, che noi potremo godere la provvidenza di Dio per noi e scoprire che il nostro essere creature non dipende dal male, diciamo, accumulato, ma dipende dall'amore di Dio che ci ha voluto in essere. E però questo a livello psicologico è molto difficile da realizzare e non si può realizzare con nessuna terapia, oggi che va di moda questo. Con nessuna terapia porta qui. E poi vi spiego il motivo per cui nessuna terapia può portare, ma è essenziale per fare un cammino sano religioso. Se no si rischia questo. Proprio le persone che hanno voluto scegliere uno stile di vita più religioso, quindi più santo, saranno quelle che meno godranno la santità. Perché tutto diventa come un vestito che si appoggia e non fa arrivare al cuore. Per cui, per esempio, è molto facile nell'ambiente ecclesiastico trovare la falsità. Mille giustificazioni, non dico la verità per noi. In pratica non dico mai la verità. Cioè siamo falsi. E dire la verità non vuol dire quello che mi passa in mente, perché la verità ha una sua dolcezza. Se la verità non è amabile, vuol dire che non è ancora la verità che viene da Dio. Semplicemente è la frecciata volare. ma io ho visto così, sì, 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 sì. Ma non è che tu hai visto tutto, non è che tu sai tutto. Quindi occhio, no? Quindi, questo è per la verità. Però avviene perché invece di lasciare arrivare il dono di Dio alle fonti del nostro cuore, noi abbiamo troppa fretta di mettere un vestito. E siccome questo vestito è anche fatto dalle nostre scelte, noi rischiamo di, proprio perché preghiamo, proprio perché diciamo di aver fatto una scelta più, cioè più religiosa, e poi manchiamo più, diciamo, in sincerità, in umanità. Ed è una contraddizione. Non so se voi avete notato che Gesù nei Vangeli, quando parla in modo aspro, mai con i peccatori, mai. E come mai? Perché? Perché se lui è venuto a salvare, chi in qualche modo si crede giusto non ha bisogno di lui. Non avendo bisogno di lui, noi non gusteremo il suo dono, ed è per questo che non potremo essere gelosi. Ogni atteggiamento religioso che suona fasullo condanna la nostra umanità alla insoddisfazione. Però, siccome, diciamo, riguarda un ideale, noi avremo sempre parole di ideali e mai una realtà di umanità. E questo è un enorme rischio. Molto. È pericoloso. Però questo testimonia anche che noi non ci siamo mai aperti al dono di Dio. Posso spiegarlo anche in questo modo. Nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa è una cosa che lo ripeto sempre perché è una cosa per me prodigiosa. Qual è la prima cosa che chiediamo con questa invocazione? Provate a rispondere. La prima cosa che chiediamo qual è? La generosità di saper perdonare? Che la frase suona così, no? Sembra quasi che Dio imiterà noi, no? Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. Quindi, come noi li abbiamo rimessi, tu che li devi rimettere. Quando i padri antichi spiegano, cioè, in questo leggete, questo proprio nella prossima Quaresima, nell'anno prossimo, voi sapete che uno degli inviti che la tradizione ha rivolto ai fedeli nella Quaresima è di leggere per intero un Vangelo, no? è una delle antiche, diciamo, consegne ai credenti, no? Leggete un Vangelo. E a volte è proprio buono leggere un commento di un padre, diciamo, o ai Vangeli o alla parola di Dio, o comunque una espressione caratteristica di quella che è la via spirituale. Cipriano di Cartagine ha un bellissimo commento al Padre Nostro, che sulle prime, se lo leggete una volta sola, fate fatica, ma se poi lo rileggete una seconda e una terza, allora entrate poi, no? Lui ha un'espressione molto forte per dire, è la preghiera del Signore, il commento di Cipriano, che è un testo classico, diciamo, tradizionale.
Ma che parte era
già? Sì, no, ma sono dei testi, come non so, la lettera a prova di Agostino sulla preghiera, no? Cioè ci sono alcuni testi dei padri che sono restati proprio, quindi alla base, no? Che dovrebbe, che ognuno dovrebbe in qualche modo conoscere, ma non conoscere perché c'è, ma perché lo dice. Allora dice, la prima cosa che noi domandiamo è la coscienza di essere peccatori. Non è la generosità di perdonare, ma è la coscienza di essere peccatore. Perché? Perché se tu hai coscienza di essere peccatore, allora davvero quando chiedi perdono a Dio non avanzi pretese, non avanzi rivendicazioni, sei proprio disposto ad accogliere, perché hai bisogno. E quando tu accogli questo, vieni lavato non semplicemente nel tuo peccato, ma nella rivendicazione della tua umanità verso qualcuno o qualcosa. Noi questa dimensione di fondo non consideriamo mai. Io dico, confesso il peccato, sono perdonato, bene, adesso sono santo, posso fare quello che voglio. Non io, ma rispetto al prossimo. Il che significa? Io ho confessato il peccato, adesso sono santo, tu perché mi offendi? Io non merito l'offesa, sono santo. Allora, senza accorgersi, quando noi veniamo, come dire, perdonati, invece di approfondire, invece di radicarci nell'atteggiamento di essere peccatori perdonati, noi diventiamo perdonati su uno sgabellino, no? Come se dovessimo far leva sul fatto che, oh, ma io mi sono pentito, quindi tu perché mi offendi? Perché tu mi manchi di rispetto? Cioè noi dentro, senza accorgerci, immaginiamo che il perdono del Signore riempia di rivendicazione la nostra umanità. Invece è l'effetto, è il contrario. Più voi vi presentate da peccatori, più ogni forma di rivendicazione dell'umanità si scioglie. Se non si scioglie questo, non avete avuto il perdono del peccato, avete solo messo a posto la coscienza. È troppo poco però. Invece il perdono perdonato è quello che arriva a che la nostra umanità non rivendichi più nulla, sia così, diciamo così, aperta, no? Così contenta di ricevere quel dono del Signore, che lei non meritava, da sciogliere ogni forma rivendicativa. Noi siamo pieni di rivendicazioni affettive, l'importanza in genere quasi tutti affettivi, no? Affettivo vuol dire è quel clima nel quale noi viviamo le cose, no? Quindi, noi in un certo clima ci siamo sempre, quindi la dimensione affettiva ci riguarda sempre, ma è l'alone nel quale noi viviamo le cose, anche quelle buone. Se tu vai a pregare col desiderio di pregare, ma in qualche modo tu vuoi mostrare in qualche modo, no, a te stessa che sei tenace, che pure sei fedele e che non fai come l'altra che lascia andare, che preghiera è? Eppure noi di queste cose siamo pieni. Più noi eleviamo l'ideale per poter rispondere noi in modo più radicale, attenzione, più le rivendicazioni salgono. Quindi più uno tende all'ideale, più deve sentirsi peccatore, se no è un disastro. E dove voi sentite che siete peccatori in verità? Non quando commettete il peccato davanti a voi, ma quando sopportate l'offesa della sorella. Quando uno vi pesta i piedi e voi dite, ma sì, faccio. Se non avviene questo, vuol dire che la nostra umanità è piena di rivendicazioni. Quindi vuol dire che non sa stare davanti al Signore. Non sa aprirsi per avere il dono suo. Perché poi si tratta sempre di vivere questa dimensione di umanità accolta dal Signore Gesù e condivisa con tutti. Ma come si fa a condividere quando si rivendica? Giriamo sempre attorno alla stessa cosa. Ma è... cioè per me una delle cose che sono come risolutive di un cammino spirituale è imparare a tornare contenti del proprio e semplice essere creatore. Punto e basta. Quando scatta questo, è come se arriva qualcosa alle radici della vostra umanità. Ed è questo che vi dà il senso che voi non meritate. è un dono che viene dal Signore e non potete tenerlo per voi. Tutti i discorsi, per esempio degli Atti, no? Oppure dagli Atti degli Apostoli, no? Tutti gli episodi che sono narrati, voi vedete, allora, c'è una specie di congiura contro gli apostoli, c'è una specie di, come dire, poi di ingiustizia, no? Vengono come incarcerati, eccetera, ma l'annotazione è, sono contenti di subire per il nome del Signore quella cosa. Poi non solo, se tu quando scappi da uno che ti insegue, vai da altre parti, porti lo stesso annuncio del Vangelo, quindi il Vangelo si allarga ancora di più, cioè non c'è niente che possa opprimere il Vangelo. Ogni nostro cuore dovrebbe essere quel luogo dove non c'è nulla che possa opprimere il Vangelo. E non importa che a me si facciano cose buone o cattive, che mi trattino bene o mi trattino male, se davvero il cuore è legato a quell'esperienza. Ecco perché è così significativo, no? Tutto il discorso, per esempio, anche dell'amore fraterno. Non so, se voi dite, supponiamo che c'è un po' di maretta, no, noi dobbiamo volerci bene, quindi ci impegniamo a volerci bene. Voi pensate che questo sia efficace? Allora, quello che i padri antichi hanno sempre sottolineato è ci si rende conto che questo non è il nostro potere, anche se tutti, ciascuno vuole il Signore, ma è probabile che lo vogliamo in modo diverso, quindi a volte si sente troppo questo diverso e poco l'unico Signore, no? Si sente troppo la diversità e non il fatto che ci sia l'unico Signore che attira, no? Però c'è un elemento che fa da fondo e se voi assicurate quello, in nome dei nostri padri vi assicuro che le cose cambiano, è una cosa sola, non è quello di voler bene alle sorelle, perché questo fa parte perfino di una specie di desiderio, di ideale, ma non di una realtà. Dovrà diventare realtà, ma non è che partite con questa realtà. Invece potete partire da una cosa. Voi potete intuire da quale? C'è un bellissimo passo di Isacco Siro, che poi è la ripresa di molti testi più antichi. Se voi leggete i Detti dei Padri del Deserto, avete molti esempi di questa parte. Io traduco con mie parole: non cercare di amare la tua sorella, tu però onorala molto più di quello che si merita e tu otterrai l'amore. Tu onorala più di quello che si merita. Allora, l'onore non ha a che fare con il sentimento. Amare comporta anche il fatto che tu devi sentire, perché se tu senti sempre disprezzo, non è che puoi amare, no? Invece l'onore non ha a che fare con il sentire l'onore. L'onore è una decisione del cuore. Noi siamo liberi di onorare o no un fratello. Non siamo liberi di amare o no un fratello, ma di onorare sì. Allora, per farvi un esempio, se tra marito e moglie tutti e due si arrabbiano, io faccio sempre l'esempio perché devo, non so perché vengono da noi per essere preparati al matrimonio. Faccio anche questo. Immaginiamoci, no, che tu uomo ti arrabbi a morte con una tua donna, no? Quando ti arrabbi a morte?
Senti ancora amore.
Questo? Non di sicuro. Ma la domanda dopo è: hai il diritto di usare parolacce con lei? Dice, mi scappano, certo, ma il diritto non ce l'hai. E tutti sanno, allora c'è una dimensione negativa di dire anche quando tu avessi mille ragioni contro l'altra, non hai mai diritto di disonorarla. L'esempio era quello di dare un titolaccio, no? Oppure la bella, per esempio. Oppure, come avviene molto più sovente, non mi conta. Ma si parla, no? Non si dice che tu sei, non si usano questi certi termini, però appena uscito. Hai visto quella là, ha fatto così. Ma non ha vergogna. Detto a una terza sorella, detto a una quarta, poi magari alla quinta bisogna cambiare un po' perché sennò dopo si ripetono le cose, non vogliamo. Cioè, il dire praticamente a lato, che è un modo eufemistico per dire dietro le spalle, una cosa cattiva a una sorella con un'altra. Questo è mancare di onore. Tu puoi anche dire la verità, dici esattamente quello che hai visto, ma lo dici in un contesto che la tua verità non è più sanante, è una verità colpente, una verità che ferisce, è una verità che cerca le ali per ferire. Questa intenzione, segreta magari, ma vera, viene sempre fuori quando si manca di onore a una sorella. È inutile che uno dice, ma io ho detto la verità. È perfettamente inutile. Perché l'intenzione segreta non è quello di dire la verità e farla splendere, perché l'umanità di tutti possa essere, come dire, rinnovata. Ma è quella di o ferire, oppure perché noi siamo arrabbiati. E la cosa strana è che più si vive secondo un certo stile di vita e più si cade in questa mancanza di onore. Cioè si crede in diritto di fare cose che in altri contesti non si farebbero. Si vede. Allora, siccome si ha paura di dire, senti, ho pensato che sei cretino, te lo dico, punto, basta, noi giriamo, no? Allora, l'impegno è questo, se voi onorate più di quello che si meritano le sorelle, voi esprimete la verità davanti a Dio, perché Dio vi onora più di quello che, cioè Dio ci onora più di quello che meritiamo.
In questo contesto che differenza c'è tra onorare e rispettare? Non vale solo che si tocca dalla parola contro lo rispetto.
Del rispetto? Ma io, alcuni mi hanno già fatto questa domanda, è che la parola rispetto io non la uso perché mi sembra più come una cosa esteriore, invece per me onorare parte dal cuore, anche se è un linguaggio, perché qualcuno invece interpreta l'onorare come una cosa esterna, ma io al di là del termine è quello che corrisponde come atteggiamento, un atteggiamento del cuore, cioè onorare l'umanità dell'altro. E per quanto un altro è disgraziato, custodisce sempre una, come dire, un'umanità che è degna di ogni rispetto. E io collego a questo, voi vi ricordate, no, l'inno alla carità di San Paolo, che anche lì non so come noi lo leggiamo. Io ho l'impressione che noi non intuiamo quasi mai che cosa realmente c'è dietro. Per farvi un esempio, se noi davvero avessimo tutta la scienza, noi, è come se ce la terremmo, ma San Paolo dice ce l'avessi tutta ma non hai la carità, non conta niente. Per noi non è vero questo. Comunque, al di là di altre cose, a un certo punto dice la carità non manca di rispetto. Sai che si traduce così, no? Detta così mi sembra come una forma di è educata, no? No, la carità non è educata. Cioè, educata sì, ma non è che non riguarda l'educazione, non c'è niente a che fare col galateo, no? Cioè, non manca di detto è non toglie bellezza a nessuno. E davanti a Dio, che siamo peccatori o giusti, noi siamo tutti sporchi. Allora, la bellezza che Dio vede in noi è perché noi siamo sue creature, non perché noi siamo bravi. Allora, quando l'occhio rispetto ai fratelli, guarda questo, e non il fatto che sia bravo o cattivo, allora noi apriamo la porta a che l'amore possa sbocciare. E quando sboccia l'amore sulla base di questo, è un amore a riprova di offesa. E spesso no, l'amore che noi diamo è vincolato al fatto che gli altri non ci offendano, che gli altri in qualche modo non ci punzecchino. Poi siamo disposti a... Ma se ci punzecchiano, allora quello non è la carità. Ricordate, la carità è non sottrae, non toglie bellezza a nessuno. Perché ha a che fare con questo, impara a onorare il tuo fratello, la tua sorella, sempre, comunque. E onorala molto più di quello di quello che merita, diciamo. Perché Dio con noi si comporta così. E fin tanto che questo non diventa, come dire, respiro quotidiano, respiro proprio del nostro cuore, negli atteggiamenti più segreti che nessuno vede, a volte neanche noi. A volte noi ci accorgiamo che sono passati dei pensieri solo dopo tempo, quando magari si vive una certa circostanza e non capiamo perché, non so, siamo aspri oppure ci viene tanto. Tieni, Talina, tieni, dopo tre volte, pa! Va lo stesso. E se siamo attenti, c'è sempre un punto in cui si è inserito qualcosa e poi quando emerge, voi osservate, avete sottratto bellezza a qualcuno. Avete tolto bellezza a qualcuno. A volte anche a noi stessi. Io sento, per esempio, per molte donne, magari perché hanno subito, tipo, non necessariamente violenza, però ingiustizie o anche mancanza di rispetto, come si dice, no? Sono molto aspre con se stesse, perché è come se non potessero più recuperare una certa innocenza, no? Questa asprezza con se stesse praticamente la fanno pagare con i loro atteggiamenti piuttosto duri, no? Mi sembra che in grandissima parte le nostre asprezze verso gli altri hanno sempre origine in un'asprezza verso noi stessi, cioè è un rifiuto di qualcosa che noi rivendichiamo presso Dio, che Dio non ci ha dato, e questa frustrazione la facciamo pagare prima a noi stessi e poi agli altri. Infatti quando noi siamo offesi, un esempio classico, allora, io ho paura dei cani, perché quando ero un ragazzo sono andato a trovare una mia zia e aveva un cagnolino, proprio piccolino. Ah, il fanagotto, il fanagotto, il fanagotto. Cioè, non fa niente, no? Non faccio in tempo a mettere il piede, no? Cioè, due gradini, poi si entrava, appena aperto la porta, tra! Ma, peccato del polpaccio. Comunque da allora io ho sempre paura dei cani. Supponiamo esco di qui, arriva un cane, mi morde. Sento male o sono offeso? Sento male o sono offeso? Supponiamo, esco di qui, incontro la sorella e dice, padre, quante cretinate ha detto stamattina, poteva anche risparmiarsi. Sento male o sono offeso? Magari anche sento male, però sono offeso. Qual è la differenza? Vabbè, ma questo è una cosa che... Ma rispetto a te, che trovi da fuori, appunto, il cane non interessa al tuo io, gli altri sì. Allora, gli indiani Hopi del New Mexico, o gli indiani, fatto che noi religiosi, un guerriero non si offende mai, perché ciò che gli capita è dato dallo spirito per la salvezza della tribù. Noi manco con i verbi. già gli occhi del New Mexico. Un guerriero non si offende mai, non si sente mai così diciamo importante da sentire l'offesa di un membro della tribù. E noi?
Ci sei anche tu in questo noi.
Porca miseria!
Siamo in buona compagnia.
O mamma, o papà, mamma, c'era un mio zio che diceva, o mamma, o papà. E così è. Allora, in questo senso, e concludo adesso, già passato, va bene. Sai quando si dice, no? Di Gesù si dice, io sono la via, la verità, la vita. Lasciate perdere la via, no? Tenendo conto verità e vita, e applicato la sua parola, una parola di verità e di vita, no? Allora, verità per rivela l'amore di Dio per noi, vita perché la peschiamo dentro in questo amore e nient'altro. Allora è verità e vita. Ma noi, se anche l'abbiamo scoperto su una parola, su quante altre parole non l'abbiamo ancora scoperto? Ed è per questo che la vita non è mai banale, è sempre l'occasione di scoprire verità e vita in un'altra parola, continuamente. E non c'è nulla di quello che succede che non abbia importanza in riferimento a farci gustare la verità e la vita, sempre. E tutto questo per me ha a che fare con il credere nel Signore Gesù risorto, cioè che vive con noi. Tanto per ricollegarmi dopo aver fatto un lungo giro. Basta. Bene.
Grazie.
La seconda tornata?
Oggi pomeriggio, dopo l'ora
alle 15.
E poi alle 17:15.
Va bene? Siete proprio resistete,
Sì. Grazie.
Va bene. Comunque se avete domande, poi fate.